Riprendono le dirette qui su Blackout e passiamo alla seconda, al secondo argomento di approfondimento di oggi. Abbiamo i nostri microfoni adesso in diretta, come mi chiedevi prima, Pietro Cusimano, USB Pubblica Amministrazione Lombardia. Buonasera Pietro.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Pubblico Impiego Lombardia.
Sì,
precisazione importante.
Ok, no. I miei appunti, no, hai ragione. Pubblico, sì. Impiego, perché poi ne faccio un articolo. Quindi non voglio sbagliare. Impiego. Allora, ci siamo sentiti ormai, potrebbe essere un anno fa. Ci sono degli articoli, dei podcast che abbiamo fatto girare in base alle inchieste che come USB lavoratori avete fatto all'interno dell'RSA, soprattutto in un momento molto difficile in cui in Lombardia si moriva di RSA, insomma bastava essere ospiti, non solo in Lombardia diciamo, però il premio, insomma la coccarda migliore l'ha vinta la giunta regionale lombarda e ne abbiamo parlato, sono queste sfumature con questo tipo di tono. Non vogliamo ritornare su questo argomento, ma siamo un po' costretti alla luce un po' dell'articolo che avete scritto e presenterete il report, perché l'articolo in collaborazione con Amnesty International, dove le problematiche riportate nel report riguardano soprattutto il diritto dei lavoratori, che hanno avuto conseguenze pesantissime anche sul diritto alla salute negli RSA. È una sorta, io ho letto un po' quello che si può leggere facilmente all'interno di questo articolo su Amnesty International, lo trovate, sarà presto presentato, ne parlerai tu. Assolutamente questo argomento che rivendica insomma la questione della precarietà sul lavoro e la privatizzazione selvaggia nella Lombardia e non solo, ma noi focalizziamo la questione sulla Lombardia, in cui tu sei abbastanza informato, per poi fare uno specchio di quello che è la situazione del labirinto regionale, che non è diverso in Piemonte e in tutte le altre regioni. In ogni caso, questo è legatissimo appunto alle vicende dei fatti del Trivulzio, perché il 19 ottobre, se non sbaglio, quindi qualche giorno fa, è stata richiesta l'archiviazione
la procura
ha richiesto l'archiviazione. I lavoratori, le lavoratrici che sono state coinvolte si sono esposte, sono state ricattate, sono state praticamente messe a tacere, non la smettono di alzare la testa a quanto pare, e quindi da una parte c'è questo articolo sull'Amnesty International, dall'altra la reazione a questa richiesta di archiviazione. Ecco, questa è un po' l'introduzione, se vuoi iniziare a parlarne, grazie.
Ecco, io non so quanto tempo abbiamo, cercherò però di essere più preciso possibile, preciso e tagliente con le parole, però. Allora, partiamo dalla coda. La coda è questa: nello stesso giorno, nella stessa data, quindi il 19 ottobre, il Tribunale di Milano fa sostanzialmente due cose che riguardano le RSA. La Procura della Repubblica chiede l'archiviazione per le denunce dei casi, diciamo, relativi alla gestione del Covid presso il Tribunzio. Nella stessa giornata un giudice respinge il ricorso, quindi con sentenza contraria, di 31 lavoratori dell'altra grande ASP cittadina, che denunciavano di aver lavorato per tantissimi anni dentro l'ASP Golgi Redaelli attraverso un appalto non genuino. Quindi non avevano lavorato in appalto, ma avevano lavorato in regime di somministrazione illecita di manodopera. Ecco, questo succede nello stesso giorno. Quindi dal Tribunale di Milano arrivano queste due decisioni formali, importanti, gravi, che riguardano l'universo delle RSA. Noi cominciamo quindi dalla coda, noi diamo una lettura di questi fatti molto particolare. Leggiamo questi fatti nel senso che il tribunale in qualche modo sta cercando di coprire una situazione dire critica, forse un po' di più, del sistema dell'RSA in Lombardia. Tu giustamente hai detto una cosa molto importante, che noi abbiamo ripetuto e ripeteremo fino allo sfinimento. C'è una correlazione forte e diretta tra il numero dei morti nell'RSA e la diffusione del precariato dentro le RSA. Così come c'è una fortissima relazione tra i morti nell'RSA e il processo di privatizzazione del sistema delle RSA. Perché dico questo? L'ho già detto, ma lo ripeto perché in questo caso è importante. Faccio un esempio che è lampante, da qui si capisce perché. Allora, nell'RSA, tra le tante cose che sono successe durante, soprattutto all'inizio della pandemia, c'era il fatto che molti lavoratori erano di fatto costretti ad andare a lavorare pur in presenza di sintomi particolari, in qualche caso anche di fronte ad una positività, perché il ricatto era quello del rinnovo del contratto. Ecco perché la precarietà, il precariato, è stato un killer terribile nell'RSA.
Un conduttore perché, quasi della malattia a questo punto.
Certo, perché tu avevi a che fare con la fascia di popolazione più debole e che tutta la letteratura scientifica, medica, sanitaria ha riconosciuto come la fascia di popolazione più debole, perché nell'RSA ci sono gli anziani e i multipatologici, quindi le persone, come se vi ricordate all'inizio, questo era proprio il mantra, cioè le persone più colpite sono queste, e queste sono state. La questione del Golgi Redaelli invece, con la somministrazione illecita di manodopera, cioè si fa un appalto farlocco facendolo passare per un appalto di servizi, in realtà poi si acquista mera manodopera pagandolo ovviamente molto meno, e ha a che fare molto con questa cosa. Perché ha a che fare molto con questa cosa? Perché non più tardi di 2 mesi e mezzo fa abbiamo denunciato a tutte le istituzioni un'altra cosa gravissima. Abbiamo denunciato che all'asta Golgi Redaelli, nei reparti in appalto, c'era un tasso di mortalità tripla rispetto ai reparti, anche 4 volte più alta rispetto ai reparti non appaltati, con probabili morti anche per denutrizione, perché il numero insufficiente di persone in servizio spesso non consentiva nemmeno di alimentare correttamente gli anziani. Allora, il sistema al quale il Tribunale di Milano ha dato, come dire, 2 risposte forti è esattamente questa cosa qua. Cioè, il sistema dell'RSA Lombardia è questa cosa qua, è precariato, è privatizzazione, ed è soprattutto un sistema dove la salute non sta evidentemente al primo posto dell'interesse di chi gestisce l'RSA, ma al primo posto c'è il profitto. In questo ambito noi ci muoviamo, in questo ambito è successo che giustamente i tanti parenti degli ospiti deceduti nell'RSA sono rimasti, come dire, profondamente offesi, profondamente colpiti a questa richiesta della Procura di Milano, perché si tenta di cancellare davvero con un colpo di spugna vergognoso quello che è successo. Perché? Perché si cerca di coprire un sistema regionale che è fallito, che è fatto, ripeto, di RSA completamente in mani private. Io voglio ricordare a tutti che fino al 2003, prima che fosse approvata la legge regionale numero 1 del 2003, che ha ampiamente, come dire, privatizzato tutto l'enorme patrimonio pubblico che c'era in Lombardia e in tante altre regioni d'Italia, che era quello delle IPAB, che sono state privatizzate quasi tutte, oggi ne sono rimaste solo 7 pubbliche, tutte le altre centinaia e centinaia sono state privatizzate e sono diventate fondazioni.
7 sono in Lombardia?
In Lombardia solo 7 sono rimaste pubbliche, solo 7. E ce n'erano, non mi ricordo se 300, 400, c'erano tantissime, erano tutte le IPAB, erano i vecchi enti comunali di assistenza di mussoliniana memoria, erano stati creati però durante il periodo fascista. E poi nel 1978 erano diventate IPAB, nel 1978 erano diventate IPAB, erano completamente gestite dai comuni e dalle regioni. In Veneto, dove sono rimaste molte più IPAB gestite al pubblico, i risultati, anche in termini di morte, sono state enormemente diversi rispetto alla Lombardia. Questo è un dato di fatto che nessuno può contestare e che purtroppo nessuno potrà mai cancellare. Cioè l'aver affidata ai privati e quindi alla necessità di far profitto dei privati la gestione del sistema socioassistenziale in Lombardia è stata un assassinio alla luce di quello che è successo alla pandemia, durante la pandemia. Questo è il fatto. Quindi la questione del comune di Milano, del tribunale di Milano, interviene esattamente in questo preciso contesto sanitario e storico. Poi, Amnesty. Passiamo ad Amnesty. Amnesty cosa ha fatto? In coincidenza con la pandemia, ha voluto capire, facendo, voi sapete, Amnesty si occupa di diritti, soprattutto diritti umani, ha voluto fare uno studio per capire se all'interno del RSA erano garantiti alcuni diritti umani, come quello ad esempio di espressione, o se erano garantiti i diritti dei lavoratori. Amnesty che cosa ha scoperto? Innanzitutto che questi diritti spesso non sono garantiti, e l'ha scritto sul proprio report. Quindi parliamo di diritti umani. Non è garantito, o non c'era la possibilità, per essere più precisi, da parte degli operatori che lavorano nell'RSA di esprimersi senza incorrere in sanzioni, ricatti, minacce. E fino a stamattina io sono stato contattato da una lavoratrice del tribunale che aveva anche la mamma ricoverata che è morta e mi raccontava ancora oggi, quindi a distanza di 18 mesi dall'inizio della pandemia, come a tanti colleghi era impedito di parlare anche di fronte ad evidenze clamorose. Anche di fatto ad evidenze clamorose e anche a carenze clamorose, perché una cosa che non va mai dimenticata è che quando è scoppiata la pandemia la regione Lombardia, che ha fornito prioritariamente i DPI necessari alle strutture sanitarie, per l'RSA non ne aveva, neanche per le RSA pubbliche, perché una cosa dicono vabbè il privato ci devono pensare loro. È una cosa contestabile, perché quando si parla di salute non esiste privato pubblico, esiste prima la salute. Ma detto questo, neanche riuscita a garantire la fornitura di DPI necessari alle RSA pubbliche, quindi ad esempio al Triburzio e al Golgi-Revelli. Quindi è evidente che la regione, che era sprovvista anche di un piano di emergenza attuabile, ha delle enormi responsabilità. Alla luce di tutto questo si spiega ulteriormente l'atteggiamento del Tribunale di Milano, che sa perfettamente che aprire un fronte giudiziario in questo campo vuol dire far saltare tutto, perché le responsabilità sono tante ed evidenti, e le storture nella costruzione le criticità nella costruzione del sistema socio-assistenziale in Lombardia sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, quindi col minor numero di parole possibile, no? Ho cercato di rappresentare una situazione molto complicata, certo. Paese, però spero che si sia capita.
Sì, è molto chiara. Infatti ci siamo sentiti in quel periodo proprio dove non venivano distribuiti i DPI nelle RSA pubbliche e private, quindi era la prima denuncia, e poi abbiamo affrontato altre argomentazioni che erano affini a quel periodo lì e si trascinavano tutti sulla scorta della privatizzazione della sanità, sì. Che la Lombardia, come dicevo all'inizio in introduzione, ne ha la medaglia, insomma. come al merito di aver privatizzato e reso inefficiente la sanità in assoluto, a partire da quello che è successo nell'RSA. Ma se vuoi chiudere parlando di un po' nello specifico del report fatto da Amnesty, quando lo presentate?
Allora, noi faremo questa presentazione congiunta a Milano il giorno 8. Stiamo trovando una sala, diciamo, che abbia caratteristiche di neutralità, nel senso che vogliamo presentarla in una sala cittadina che non sia la nostra sede sindacale, diciamo, perché vogliamo dare a questa iniziativa anche un profilo in qualche modo istituzionale, invitando i comitati dei parenti, invitando anche, diciamo, le istituzioni che vorranno venire a dire il proprio punto di vista, a partire da quelle più direttamente
interessate. Sì, immagino.
Quindi la PS, eccetera, eccetera, l'assessorato, l'ispettorato del lavoro, che purtroppo, diciamo, vergognosamente non è stato in grado
di prendere una posizione, probabilmente.
No, non solo. Allora, noi abbiamo fatto una denuncia della presenza di un appalto non genuino, quindi somministrazione di manodopera presso la Spedolgine da Elli in una certa data, e l'ispezione è uscita dopo quasi 1000 giorni.
Madonna.
1000 giorni.
Che è chiaro. Più di un anno, insomma, così.
1000 giorni sono quasi 3 anni.
Esatto.
Sono quasi 3 anni. No, per far capire responsabilità grosse anche dell'ispettorato. Cioè, noi all'ispettorato abbiamo circostanziato la denuncia. Se cercate l'illecito, andate a guardare esattamente qui. Niente, non c'è stato nulla da fare. Così come l'ATS, che ha fatto un'ispezione dopo l'ultima denuncia, questa dei morti che noi temiamo per denutrizione, stiamo ancora aspettando che ci dia l'esito. Dopo, sono passati ormai quasi 3 mesi dall'ispezione. Queste sono le istituzioni in Lombardia.
Pietro,
certo, poi diventa difficile avere fiducia nello Stato. Ecco, questo.
Pietro, ti ringraziamo per questa tua linguaggio chiaro, diciamo, abbastanza sintetico, nonostante l'argomento
la
complesso e vasto. Ricordiamo, correggimi se sbaglio, che sul sito di amnesty.it troviamo già l'articolo che parla
sì,
di questa.
È tutto pubblicato, anche se andate sul nostro sito lombardia.usb.it c'è comunque il nostro comunicato in allegato.
C'è l'articolo, per chi non potesse partecipare, visto che la radio di Torino e di provincia non potesse partecipare alla presentazione dell'otto neutrale dove state scegliendo la luogo ideale, può già leggerlo, insomma, sul sito di Amnesty International,
sì,
attraverso i
non
nostri
è canali. Che magari si decida di fare anche una diretta streaming, però sono tutte cose che riguardano l'organizzazione, che decideremo sicuramente nei prossimi giorni.
Va bene, noi siamo sul
dati che ci sia anche questa possibilità.
Noi saremo attenti, saremo sul pezzo, pubblicheremo al più presto possibile questa nostra chiacchierata, così diffonderemo quello che abbiamo appena detto come inchiesta assolutamente interessante. Ciao, grazie, ci sentiamo presto. Grazie.
Grazie. Ciao.